Ad alta voce, edizione 20 anni. Marco Cavalcoli legge Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, traduzione di Francesco Pacifico. Quarta puntata.
L'inserzione ci porta una visita. Le fatiche del mattino erano state eccessive per la mia salute cagionevole e il pomeriggio mi ritrovai esausto. Quando Holmes uscì per andare al concerto, mi sdraiai sul divano con l'idea di dormire un paio d'ore. Tentativo vano. La mia mente era troppo agitata per le esperienze appena fatte e si riempì delle più strane idee e deduzioni. Ogni volta che chiudevo gli occhi, vedevo la storta postura da babbuino dell'uomo assassinato. L'impressione prodotta in me dal suo volto era stata così sinistra che mi era difficile provare altro che gratitudine per colui che aveva rimosso dal mondo il suo possessore. Se mai umane fattezze avevano espresso i vizi peggiori dell'umanità, erano quelle di Enoch J. Drebber di Cleveland. Eppure riconoscevo che giustizia andava fatta e che la depravazione della vittima non valeva come pretesto agli occhi della legge. Più ci pensavo, più straordinaria mi appariva l'ipotesi del mio compagno, che l'uomo fosse stato avvelenato. Ricordo come gli aveva annusato le labbra e non avevo dubbi che avesse captato qualcosa. D'altronde, non fosse stato veleno, cos'altro avrebbe potuto causare la morte dell'uomo, visto che non c'era né ferita né segni di strangolamento? E detto ciò, di chi era la spessa scia di sangue sul pavimento? Non c'erano segni di colluttazione, né la vittima aveva con sé un'arma con cui avrebbe potuto ferire il suo avversario. Fintanto che queste domande non avessero avuto risposta, sentivo che addormentarsi sarebbe stato un problema, e per Holmes e per me. Le sue maniere tranquille e sicure mi convincevano che si fosse fatto una teoria che spiegava tutti i fatti, sebbene quale fosse questa teoria non potevo in alcun modo concepire. Tornò tardissimo e capii che non poteva essersi trattenuto solamente al concerto. La cena era pronta in tavola. «È stato magnifico», disse prendendo posto. «Ricorda cosa dice Darwin della musica? Sostiene che il potere di produrla e apprezzarla esisteva nella razza umana da ben prima che si arrivasse alla facoltà di parlare. Forse è per questo motivo che ha un'influenza tanto sottile su di noi. Nelle nostre anime conserviamo vaghe memorie di quei secoli indistinti che furono l'infanzia del mondo». «Mi pare una generalizzazione», osservai. «Le idee devono essere tanto generali quanto la natura ci permette, se vogliamo interpretare la natura», rispose. «Ma si sente bene? Non è in lei, mi pare. L'affare di Brixton Road l'ha sconvolto». «A dire il vero è così», confermai. «Dovrei avere più pelo sullo stomaco dopo le mie esperienze afghane. Ho visto fare a pezzi i miei commilitoni a Maywand senza perdere la calma. Ma io la capisco. In questo caso c'è un mistero che stimola l'immaginazione. Dove non c'è immaginazione, non c'è orrore. Ha letto il giornale della sera?» «No. Fa un buon resoconto della faccenda. Non menziona però il fatto che quando alzarono l'uomo, una fede nuziale da donna cadde a terra. Meglio così?»
Perché?»
«Guardi questa inserzione», rispose. «L'ho spedita a ogni giornale questa mattina immediatamente dopo il fatto». Mi lanciò il giornale e guardai dove aveva indicato. Era il primo annuncio della rubrica «Oggetti rinvenuti». «Ritrovata stamattina a Brixton Road», così il testo, «fede nuziale in oro puro lungo, tra White Hart Tavern e Holland Grove. Rivolgersi al dottor Watson, 221B, Baker Street, tra le 8 e le 9 di stasera. Perdoni se ho usato il suo nome», disse. «Avessi usato il mio, qualcuno di quegli zucconi l'avrebbe riconosciuto e si sarebbe voluto immischiare».
«Va bene», risposi. «Ma se qualcuno dovesse rivolgersi a me, io non ho alcun anello».
«Oh, certo che ce l'ha», disse consegnandomene uno. «Andrà benissimo questo.
è praticamente un facsimile. E chi si aspetta che risponderà all'inserzione? Beh, l'uomo dal cappotto marrone, il nostro florido amico dalle punte quadrate. Non venisse lui in persona e invierà un complice. Non lo troverebbe troppo rischioso? Assolutamente no. Se la mia lettura del caso è corretta, e ho ogni ragione di credere che lo sia, quest'uomo preferirebbe rischiare ogni cosa piuttosto che perdere quell'anello. Secondo la mia teoria, gli cadde mentre si chinava sopra il corpo di Drebber e sul momento non se ne accorse. Dopo essersene andato, scoprì di averlo perso e tornò indietro, ma trovò sul posto la polizia a causa del suo stupido errore di lasciare accesa la candela. Dovette fingersi ubriaco per evitare i sospetti della polizia nel vederselo lì al cancello. Ora, mettetevi nei panni di quest'uomo. Ripensando alla cosa, gli dovette venir fatto di pensare che fosse possibile che l'anello fosse andato perso in strada, dopo che se n'era andato dal luogo del delitto. In tal caso, come si sarebbe comportato? Avrebbe letto i giornali della sera nella speranza di trovarlo nella rubrica degli oggetti rinvenuti. Nel leggere l'annuncio si sarebbe illuminato. Perché temere una trappola? Ai suoi occhi non ci sarebbe stata ragione per cui il ritrovamento dell'anello fosse collegato all'omicidio. Sarebbe venuto. Anzi, verrà. Lo vedrete nel giro di un'ora. E a quel punto? Domandai. Oh, potete lasciar fare a me. Avete con voi un'arma? Ho con me la vecchia rivoltella d'ordinanza e qualche cartuccia. Allora meglio che la pulisca e la carichi. Avremo davanti un uomo disperato e anche se lo prenderò di sorpresa sarà meglio star pronti per ogni evenienza. Andai in camera da letto e seguii il consiglio. Quando tornai con la pistola, la tavola era sparecchiata e Holmes era impegnato nel suo passatempo preferito, grattare le corde del suo violino. «Il mistero si infittisce», mi disse. «Ho appena ricevuto una risposta al mio telegramma americano. La mia interpretazione del caso è corretta». «Sarebbe a dire?» domandai curiosissimo. «Il mio violino ha proprio bisogno di corde nuove», replicò. «Si mette la pistola in tasca. Quando arriverà il nostro amico gli parli normalmente e lasci a me di fare il resto. Non lo spaventi guardandolo fisso». «Sono le 8», dissi guardandomi l'orologio. «Sì? Sarà qui a minuti. Socchiude la porta. Basterà. Ora metta la chiave all'interno. Grazie». Guardi che strano vecchio libro ho trovato ieri su una bancarella. De Iure Inter Gentes, pubblicato in latino a Liegi, nei Paesi Bassi, nel 1642. La testa di Carlo era ancora ben ferma sulle sue spalle quando questo volumetto marrone fu dato alle stampe. Chi è lo stampatore? Philippe de Croix. Non so chi sia. Sul risguardo, molto sbiadito, c'è scritto Ex Libris Guglielmi White. Chi sarà questo William White? Qualche giurista del XVII secolo, probabilmente. La sua calligrafia ha un che di giuridico. Oh, arriva il nostro uomo. Mentre parlava sentimmo una forte scampanellata. Sherlock Holmes si alzò senza far rumore e spostò la sua sedia in direzione della porta. Sentimmo i passi della cameriera nel corridoio e lo scatto sonoro della serratura.
«Vive qui il dottor Watson?»
chiese una voce chiara ma rauca. Non intendemmo la risposta della cameriera, ma la porta si richiuse e qualcuno salì le scale. I passi erano incerti e strascicati. Sul volto del mio compagno si dipinse la sorpresa. La persona percorse lentamente il corridoio e poi udimmo un flebile colpo alla porta. «Avanti!» esclamai. Al mio comando, invece dell'uomo violento che aspettavamo, una donna, molto vecchia e rugosa, entrò zoppicando nell'appartamento. Sembrò accecata dalla luce e dopo aver fatto la riverenza rimase in piedi a sbattere gli occhi appannati e a trafficare nella tasca con dita nervose e tremanti. Lanciai un'occhiata al mio compagno. Il suo viso aveva assunto un'espressione tanto sconsolata che per poco non scoppiai a ridere. La vecchia bacucca tirò fuori un giornale della sera e indicò la nostra inserzione.
«Vengo qui per questo, signori», disse, facendo un'altra riverenza. «Una fede nuziale d'oro persa a Brixton Road. È della mia figliola, Sally, maritata un anno fa, che suo marito è cameriere a bordo di una nave della Union. E cosa dice quello se torna a casa e la trova senza anello? Non posso neanche riferirlo. È un burbero tante volte, ma specialmente è quando alza il gomito. Se le fa piacere, la mia figliola è andata al circo l'altra notte con...
È questo il suo anello? Le domandai.
Sia lodato il Signore, urlò la donna. Sally sarà felice, è proprio il suo anello.
E qual è il suo indirizzo? Mi informai raccogliendo una matita.
Il numero 13 di Duncan Street è a Houndsditch, un viaggio che non le dico.
Brixton Road non è di strada fra Houndsditch e nessuno dei circhi di Londra, osservò pungente Sherlock Holmes. La donna si guardò intorno e poi lo guardò a fondo dai suoi occhietti orlati di rosso.
Il signore mi ha chiesto il mio indirizzo,
spiegò.
Sally vive al numero 3 di Mayfield Place, a Peckham.
E il suo nome è?
Sawyer. E il suo è Dennis, che l'ha sposata Tom Dennis, che pure è un ragazzo proprio a modo, pulito, almeno quando si imbarca, e nessuno lo stimano più di lui a bordo. Ma quando sbarca, con le donne e coi negozi di liquori.
Ecco il suo anello, signora Sawyer, la interruppi a un cenno del mio compagno. Appartiene chiaramente a sua figlia e sono felice di poterlo restituire alla legittima proprietaria. Smozzicando benedizioni e proteste di gratitudine, la vecchia bacucca se lo mise in tasca e se ne andò strascicando i passi giù per le scale. Sherlock Holmes scattò in piedi non appena rimanemmo soli e corse in camera sua. Tornò pochi secondi dopo, bardato di cappotto doppio petto e foulard. «La seguo», mi spiegò in tutta fretta. «Deve essere una complice e mi porterà da lui. Mi aspetti sveglio!» Passò un momento da che la vecchia si sbatté dietro la porta d'ingresso che Holmes era già in fondo alle scale. Dalla finestra la vidi che camminava lenta sull'altro lato della strada, mentre il suo inseguitore le teneva dietro a poca distanza. «O l'intera teoria è sbagliata», mi dissi, «oppure la vecchia lo condurrà al cuore del mistero». Non c'era bisogno che mi chiedesse di aspettarlo in piedi. Sapevo che sarebbe stato impossibile addormentarmi prima di conoscere l'esito della sua avventura. Era uscito poco prima delle 9. Non avevo idea di quanto ci avrebbe impiegato, ma sedetti fumando stolidamente la mia pipa e sfogliando le pagine di Vie de Bohème di Henri Murger. Passarono le 10 e udii lo scalpiccio dei passi della cameriera che andava a letto. Alle 11 l'andatura più imponente della padrona sfilò davanti alla mia porta con medesima destinazione. Mancava poco alla mezzanotte quando udii scattare la chiave nel chiavistello. Nell'istante in cui entrò, capii dal suo sguardo che la spedizione era fallita. In lui si combattevano diletto e dispiacere, ma di colpo vinse il primo e Holmes scoppiò a ridere di cuore. «A Scotland Yard non devono assolutamente saperlo», disse buttandosi in poltrona. «Li ho già punzecchiati così tanto che poi chi li sente più? Certo, posso permettermi di ridere perché so che alla lunga mi rifarò. Ma insomma, cos'è successo?» «Oh, non mi dispiace raccontarle una storia in cui faccio brutta figura. Dopo un po' che si era avviata, quella creatura cominciò a zoppicare. Era chiaro che le faceva male il piede. A un certo momento si fermò e chiamò una carrozza. Riuscii ad avvicinarmi per sentire l'indirizzo, ma non avrei dovuto preoccuparmi. Lo strillò che la si poteva sentire dall'altro lato della strada.
«Mi porti al numero 13 di Duncan Street, a Houndsditch!»
La cosa mi suonava vera e, sinceratomi che si fosse sistemata a bordo, mi appollaiai sul retro della carrozza. È un'arte fondamentale per un investigatore. Beh, la carrozza partì sbatacchiando e il cocchiere non tirò le redini fino all'arrivo nella strada in questione. Saltai giù prima che arrivasse davanti alla porta della casa e mi misi a passeggiare con l'aria più rilassata del mondo. Ho visto la carrozza fermarsi. Il cocchiere è sceso con un salto. L'ho visto aprire la porta e aspettare la vecchia. Ma non è sceso nessuno. Quando l'ho raggiunto stava ispezionando freneticamente l'interno vuoto, dando aria al più raffinato assortimento di bestemmie che abbia mai sentito. Non c'era segno né traccia della passeggera e credo che gli sarà molto difficile farsi saldare la corsa. Andai al numero 13 e scoprii che la casa appartiene a un rispettabile tappezziere tale Keswick, e che non hanno mai sentito parlare né della famiglia Sawyer né della famiglia Dennis. Non mi dica, esclamai sbalordito, che quella debole vecchia che stava a malapena in piedi fu capace di saltare giù dalla carrozza in movimento senza che né lei né il cocchiere ve ne poteste accorgere. Ma quale vecchia del cucco? Mi bruciò Sherlock Holmes. Siamo state noi le vecchie a farci turlupinare. Sarà stato un giovane, atletico per giunta, oltre che un attore provetto. Senza dubbio si era accorto di essere seguito e usò quel trucco per fregarmi. È la dimostrazione che l'uomo che cerchiamo non agisce in solitaria, come pensavo, ma ha amici pronti a rischiare per lui. Ora, dottore, lei mi pare esausto. Mi ascolti. Vada a dormire. Mi sentivo davvero sfinito e obbedii. Lasciai Holmes seduto davanti alle braccia del camino e udii a lungo i lamenti sommessi e malinconici del suo violino. Sapevo che stava ancora meditando sullo strano problema che si era deciso a risolvere. Tobias Gregson fa vedere a tutti di cosa è capace. I giornali del giorno dopo non la finivano più col mistero di Brixton, come l'avevano chiamato. Ciascuno ospitava il suo lungo resoconto della faccenda e alcuni aggiungevano pezzi di commento. In alcuni trovai nuove informazioni. Conservo ancora nel mio quaderno di appunti numerosi ritagli ed estratti. Eccone alcuni riassunti. Il Daily Telegraph osservava che nella storia del crimine si era vista raramente una tragedia tanto strana. Il nome tedesco della vittima, l'assenza di movente pur che sia, la sinistra iscrizione sul muro, tutto puntava al mondo dei rifugiati politici e dei rivoluzionari. La rete socialista aveva molte diramazioni in America. Il defunto aveva senza dubbio infranto le loro leggi non scritte ed era stato inseguito e acciuffato. Dopo aver alluso con disinvoltura a Corte Vemica, Acqua Tofana, Carbonari, Marchesa di Brinvilliers, teoria darwiniana, principi malthusiani e omicidi della Ratcliffe Highway, l'articolo concludeva invitando con forza il governo a sorvegliare meglio l'attività degli stranieri residenti in Inghilterra. Lo Standard commentò che simili indecenze contro la legge si verificano di regola sotto governi liberali. Quando le menti delle masse venivano scombussolate, ne conseguiva l'indebolimento di ogni autorità. Il defunto era un gentiluomo americano che aveva preso domicilio nella metropoli da alcune settimane. Abitava alla pensione di Madame Charpentier, sulla Torquay Terrace a Camberwell. Lo accompagnava nel suo viaggio il segretario particolare, il signor Joseph Stangerson. I due si erano congedati dalla padrona di casa il giorno martedì 4, diretti alla stazione di Houston, con l'esplicita intenzione di prendere l'espresso per Liverpool. Furono poi visti insieme al binario. Non si sa altro di loro fino al ritrovamento del corpo del signor Drebber, avvenuto, secondo il rapporto di polizia, in una casa sfitta sulla Brixton Road, a diverse miglia di distanza dalla stazione di Houston. Come ci arrivasse e come incontrasse il suo destino sono domande ancora avvolte nel mistero. Stangerson non è ancora stato rintracciato. Apprendiamo con soddisfazione che i signori Lestrade e Gregson di Scotland Yard sono entrambi al lavoro sul caso e prevediamo con ogni certezza che queste due note personalità getteranno pronta luce sulla questione. Il Daily News osservava che il crimine era senza dubbio alcuno di natura politica. Il dispotismo e l'odio del liberalismo che animavano i governi continentali avevano avuto l'effetto di portare sulle nostre rive una quantità di uomini che sarebbero stati cittadini eccellenti non fosse per le amare esperienze fatte in patria. Fra questi uomini vigeva un ferreo codice d'onore, ogni infrazione al quale era punito con la morte. Occorreva fare ogni sforzo per trovare il segretario Stangerson e accertare certi particolari delle abitudini del defunto. Un grande passo era stato fatto con la scoperta dell'indirizzo della casa in cui alloggiava, risultato dovuto all'acume e alla determinazione del signor Gregson di Scotland Yard. Leggemmo le notizie insieme a colazione. Sherlock Holmes era molto divertito. Le ho detto che qualunque cosa fosse accaduta, Lestrade e Gregson avrebbero preso il merito. Dipende da come si metterà il caso. Oh, amico mio, non ha la minima importanza. Se l'uomo verrà acciuffato dipenderà dai loro sforzi. Se scappa, scapperà nonostante i loro sforzi. Testa vinco io, croce perdi tu. Comunque vada, avranno i loro ammiratori. un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.
Cosa diamine?
Esclamai, sentendo uno scalpiccio di passi in ingresso e su per le scale, accompagnati da evidenti espressioni di disgusto della padrona di casa. È la divisione di Baker Street della polizia investigativa, disse grave il mio compagno. E mentre parlava, la stanza fu invasa da una mezza dozzina dei più sporchi e trasandati monellacci che avessi mai visto.
Attenti!
Urlò Holmes con tono fermo. I sei sudici furfantelli si misero in riga come tante poco raccomandabili statuine.
D'ora in poi mandatemi il solo Wiggins a rapporto. Voi altri dovete aspettare in strada.
L'hai trovato, Wiggins?
No, signor,
disse uno di loro. Non ci contavo.
Ma dovete insistere finché non lo trovate.
Ecco la vostra paga.
Consegnò a ciascuno uno scellino. Andate via e tornate a rapporto con qualche buona notizia la prossima volta.
Fece un cenno con la mano e i ragazzini si fiondarono giù come ratti. Un secondo dopo già sentivamo le loro voci stridule dalla strada.
Fa più lavoro uno di questi accattoni che 12 ufficiali di polizia, osservò Holmes.
La sola vista di una persona dall'aspetto ufficiale sigilla le bocche della gente. Questi ragazzini invece vanno dappertutto e sentono ogni cosa e sono svegli come volpi. Gli serve solo un po' di organizzazione.
Li ha messi al lavoro sul caso di Brixton? Domandai.
Sì. C'è un punto da accertare. È solo questione di tempo.
Oh oh, stiamo per ricevere notizie. E che notizie! C'è Gregson giù in strada con un'aria che più beata non si può. Viene da noi, è chiaro. Sì, si è fermato.
Ah ah! Udimmo una violenta scampanellata e in pochi secondi, tre gradini alla volta, il biondo investigatore salì le scale e piombò in soggiorno.
Carissimo! Esclamò strizzando la mano inerte di Holmes. Mi faccia le congratulazioni. Per merito mio, la faccenda è ormai acclarata.
Un velo d'ansia mi parve attraversare il viso tanto espressivo del mio compagno.
Intende dire che è sulla pista giusta?
Domandò.
La pista giusta? Oh no, signore! Abbiamo l'uomo già belle arrestato.
E chi sarebbe?
Arthur Charpentier, sottotenente della Marina di Sua Maestà!
Esclamò Gregson strofinandosi pomposamente le mani grassocce e gonfiando il petto. Sherlock Holmes esalò un sospiro di sollievo e rilassò il volto in un sorriso.
«Prenda posto e provi uno di questi sigari», gli disse. «Siamo ansiosi di sapere come ci è riuscito. Gradisce del whisky con acqua?»
«Ma volentieri», rispose l'investigatore.
«Questi due giorni sono stati una fatica tremenda, sono esausto. Non tanto sul piano fisico, mi capisce, piuttosto su quello mentale. Lei mi intende, signor Sherlock Holmes, lavoriamo entrambi col cervello».
«Mi fa troppo onore», disse grave Holmes. «Ci racconti com'è arrivato a questo fantastico risultato?» L'investigatore si sedette in poltrona e prese una tirata soddisfatta dal suo sigaro. Poi, in un improvviso parossismo di allegria, si diede uno schiaffo contro la coscia.
«La cosa divertente», disse, «è che quel tonto di Lestrade, che si sente tanto sveglio, è completamente fuori strada. Va a caccia di Stangerson, il segretario, che con questo crimine ha meno a che fare di un bambino non ancora partorito. A quest'ora l'avrà già preso, non ho dubbi».
L'idea lo solleticava tanto che rise fin quasi a soffocare.
«E lei, invece, come ha capito chi era il colpevole?»
«Ora le dico. Ovviamente, dottor Watson, la cosa è del tutto riservata. La prima difficoltà fu ricostruire i trascorsi dell'americano. Qualcuno avrebbe aspettato di ricevere risposta alle inserzioni o che si facesse avanti qualcuno in possesso di informazioni, ma questa non è la maniera di procedere di Tobias Gregson. Ricordano mica il cappello ritrovato accanto al defunto?
Certo, disse Holmes,
fabbricato da John Underwood e figli, indirizzo 129 Camberwell Road.
Gregson parve mortificato. Non avevo idea che l'avesse notato, disse.
Siete stato a trovarli?
No.
Ha! Esclamò Gregson, subito rasserenato. Non dovrebbe mai trascurare una pista, per piccola che le sembri.
A una grande mente non c'è nulla di piccolo, sentenziò Holmes.
Beh, andai da Underwood e gli domandai se avesse venduto un cappello che rispondesse a taglia e descrizione. Esaminò i suoi registri, ci mise un attimo. L'aveva spedito al signor Drebber, residente nella pensione Charpentier di Torquay Terrace. Così trovai l'indirizzo. Ben fatto, molto ben fatto, mormorò Sherlock Holmes.
Feci visita a Madame Charpentier, disse Gregson. La trovai pallida e sconvolta. C'era anche la figlia con lei, una bellezza fuori dal comune, peraltro. Aveva gli occhi cerchiati di rosso e mentre le parlavo le tremavano le labbra. Il particolare non mi sfuggì. Cominciai a sospettare. Lei conosce la sensazione, signor Sherlock Holmes, quando si comincia a fiutare qualcosa, quel brivido nei nervi. Ha sentito della misteriosa morte del suo pensionante americano, signor Enoch J. Drebber di Cleveland? Domandai. La madre annuì. Non sembrava capace di proferire parola. La figlia scoppiò a piangere. Ero più che mai certo che queste donne sapessero qualcosa. A che ora partì alla volta del treno il signor Drebber? Domandai. Alle 8 in punto, rispose, deglutendo per calmare l'agitazione. Il suo segretario, il signor Stangerson, disse che c'erano due treni, uno alle 9:15 e l'altro alle 11. Intendeva prendere il primo. E quella fu l'ultima volta che lo vide? A quella domanda il volto della donna subì un terribile cambiamento. Il suo viso si fece livido. Le ci vollero alcuni secondi per tirar fuori la sola parola «sì». E quando le uscì, la sua voce era innaturalmente roca. Ci fu un momento di silenzio. Poi la figlia parlò con voce calma e chiara. «Madre, non può venir niente di buono dalla falsità», le disse. «Siamo franche con questo gentiluomo. Non fu l'ultima volta che vedemmo il signor Drebber». «Dio ti perdoni!» esclamò Madame Charpentier, gettando in aria le mani e affondando nella sua poltrona. «Hai ucciso tuo fratello!» «Arthur preferirebbe che dicessimo la verità», rispose ferma la ragazza. «Le conviene dirmi tutto a questo punto», dissi. «Le mezze confidenze sono peggio che non dir nulla. E poi non sapete cosa sappiamo noi». «La colpa ricadrà su di te, Alice», gridò la madre. Poi, rivolta a me, «le dirò tutto, signore. Non creda che la mia agitazione per mio figlio derivi dal timore che sia coinvolto in questa terribile vicenda. È assolutamente innocente. Il mio timore, però, è che agli occhi suoi e di altri possa sembrare compromesso, il che è però sicuramente impossibile. La sua caratura morale, la sua professione, i suoi precedenti, tutto lo nega». «Se vuole aiutarlo, mi esponga i fatti con chiarezza», risposi. «Mi creda, se suo figlio è innocente, non passerà un guaio». «Forse, Alice, dovresti lasciarci soli», disse. La figlia si ritirò. «Ora, signore», proseguì, «non avevo intenzione di parlargliene, ma siccome la mia povera figlia l'ha menzionato, non mi restano alternative. Siccome ho deciso di parlare, non ometterò alcun particolare». «È la cosa più saggia da fare», le dissi.
Cavalcoli ha letto Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle. Traduzione di Francesco Pacifico. A cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.